Eccoci alla lettura di Arsh. Questa volta si è rimasti nell'alveo cristiano con un testo attribuito a San Bernardo, secondo, diciamo, l'usanza tradizionale per la quale questi testi venivano, pure di anonimi, venivano idealmente attribuiti, che so io, a Ermete Trismegisto piuttosto che a vari altri mistici. Abbiamo pseudo un po' di tutto, no? Pseudo Tommaso, eccetera. Questo testo antichissimo era intitolato Meditazioni Spiissime ed è stato riedito come Meditazioni Necessarie. Come sempre, nelle letture di Arsh si bada a trovare i valori della filosofia perenne, cioè i valori, gli input, le suggestioni che appartengono a tutti i popoli, a tutti i periodi e a tutte le culture, voglio dire. E anche in questo caso si è privilegiato quello che potremmo definire, tra virgolette, l'aspetto operativo dei testi e la loro capacità di andare oltre la storia. Oltre la storia non vuol dire andare avanti alla storia, vuol dire astrarsi dalla storia, vuol dire cogliere, coltivare l'amore, cogliere e coltivare l'eterno presente. L'eterno presente è quello che ci concentra in un punto, è Kagrata, ci concentra in un punto. L'eterno presente è il superamento delle soglie che impediscono la conoscenza perché mantengono nel senso di sé, nel sonno, nella voglia di esistere, nella brama di esistere, secondo i tre grandi mali che sono la ira, brama, avversione e stupidità. E adesso leggiamo questo testo, Le meditazioni necessarie, attribuito a Pseudo Bernardo, di Pseudo Bernardo, attribuito a San Bernardo, eccetera. Secondo l'uomo interiore scopro nella mente mia tre cose di cui medito, miro, con cui merito, miro e desidero Dio. Esse sono, queste tre cose sono la memoria, l'intelligenza e la volontà o amore. La volontà o amore. Spiritus, voluntas e amor sono la stessa cosa. Con la memoria, ricordo, con l'intelligenza, miro, grazie all'occhio della mente, intuor. Con la volontà accolgo in me. Amplector, accolgo in me. Con la volontà, con l'amore accolgo in me. Quando mi ricordo di Dio, lo rinvengo nella memoria, dove indago su di Lui e in Lui, secondo quanto si degna di donarmi. Con l'intelligenza miro cosa sia Dio in sé, cosa negli angeli, cosa nei santi, nelle creature e negli uomini in sé. Dio è incomprensibile, però, poiché principio e fine, principio senza principio, fine senza fine. Attraverso me capisco quanto sia incomprensibile, già che non capisco mica me stesso, che da Lui fui fatto. Negli angeli è fine del desiderio, perché dentro di Lui desideravano fissare lo sguardo. Nei santi è motivo di piacere, perché in Lui senza interruzione si rallegrano. Nelle creature è degno di ammirazione, perché tutto crea con forza, governa con sapienza, distribuisce con generosità. Negli uomini è meritevole d'amore, perché è il loro Dio, ed essi sono il suo popolo. Abita in loro come nel suo tempio. Abita in loro come nel suo tempio. E loro sono il suo tempio, non sdegna né gli individui né le moltitudini. Chiunque lo ricordi, intenda e ami, è con lui. Dobbiamo amarlo perché per primo ci amò, creandoci a sua immagine e somiglianza, cosa che non vuole donare ad un'altra creatura. Siamo fatti a immagine di Dio, cioè secondo la conoscenza e l'intelligenza del Figlio, attraverso il quale comprendiamo e conosciamo il Padre, potendolo avvicinare. La parentela tra noi e il Figlio di Dio è così grande perché Egli è l'immagine di Dio dentro di noi e noi siamo creati a sua immagine, ho detto io dentro di noi, e noi siamo creati a sua immagine. La somiglianza stessa dimostra questa parentela poiché non solo ad immagine ma anche a somiglianza di Lui fummo fatti. È opportuno che quanto fu fatto ad immagine si riunisca all'immagine. È opportuno che quanto fu fatto ad immagine si riunisca all'immagine e non ne prenda parte solo nominalmente. quindi va, diciamo così, un tantino all'inferno, tutto quel solito ragionamento del post mortem, ci libereremo, vivremo, saremo nel paradiso e quei altri svolazzamenti vari. In realtà il compito è qui. Dice questo, dice, è opportuno che quanto fu fatto d'immagine si riunisca all'immagine e non ne prenda parte solo nominalmente. Dice poi, rievochiamo quindi in noi la sua immagine con brama di pace, sguardo fisso alla verità e amore per la carità. Ricordo, Sant'Agostino, caritas est vita cordis. Ancora questa. Tratteniamolo nella memoria. Ricordiamoci l'anamnesi platonica come conoscenza. Tratteniamolo nella memoria, portiamolo nella coscienza e ovunque veneriamo la sua persona, dal momento che la nostra mente è per lui stesso la sua immagine e può contenerlo e parteciparne. Pensa che tu, che meraviglia. La nostra mente può contenerlo e parteciparne, ma è magnifico. Non è la sua immagine perché lo ricorda, comprende e ama, ma perché può ricordare, comprendere e amare quelli da cui fu fatta. Così facendo diventa sapiente questa immagine. Nulla è infatti tanto simile alla suprema sapienza quanto l'anima razionale, che grazie alla memoria, all'intelligenza e alla volontà, grazie a memoria, intelligenza e volontà, si dispone nell'ineffabile Trinità. In questa, infatti, non può disporsi se non lo ricorda, comprende e ama. Se non lo ricorda, anamnesi, Dio lo porti dentro, comprende e ama. E in tal modo si ricordi dunque di Dio, è immagine del quale è fatta, lo comprenda, lo ami, lo onori, potendo così essere felice in eterno con Lui. Trovo nelle tre facoltà, dice poi altrove, nella mia anima, una certa immagine della Somma Trinità, che deve essere ricordata, conosciuta e amata. Ricordiamo, conosciamo e amiamo. E ricordandola, traendone diletto e abbracciandola e contemplandola, le scrivo come dovuto tutto ciò di cui vivo. L'anima è immagine di Dio, dove stanno queste tre cose, cioè la memoria, l'intelligenza, la volontà. Ascriviamo alla memoria tutto quanto conosciamo, anche se non da essa germinano i pensieri. Assegniamo all'intelligenza ogni verità che prima scopriamo col pensiero e poi affidiamo alla memoria tutto ciò. Con la volontà aspiriamo a quanto abbiamo conosciuto e compreso che esse fosse buono e vero. Per la memoria siamo simili al Padre, per l'intelligenza al Figlio, per la volontà o amore allo Spirito Santo. Per la memoria siamo simili al Padre, per l'intelligenza al Figlio, per la volontà, che è amore, allo Spirito Santo. Niente in noi è più simile allo Spirito Santo della volontà o dell'amore, che di essa è ancora più eminente. In verità, l'amore è un dono di Dio, anzi, il suo dono più grande. E difatti quell'amore che viene da Dio è Dio stesso. Ripeto, e difatti quell'amore che viene da Dio è Dio stesso, nella forma particolare dello Spirito Santo, Spiritus est amor, tramite la quale l'amore di Dio si diffonderà nei nostri, si diffonde nei nostri cuori. E tutta la Trinità così abita in noi. Il premio è vedere Dio. Vivere con Dio, vivere di Dio, essere con Dio, essere in Dio, che sarà tutto in tutti. E avere Dio, che è il sommo bene. E dov'è il sommo bene? Là è la somma felicità, la letizia più alta, la vera libertà, la perfetta carità, l'eterna certezza e la certa eternità. Là è il vero diletto, la piena conoscenza, tutta la bellezza e beatitudine. Là c'è pace, devozione, bontà, luce, virtù, dignità, gioia, letizia, dolcezza, vita perenne, gloria, lode, riposo, amore e dolce armonia. Perciò l'uomo, nella cui coscienza non si rinverrà peccato, sarà felice con Dio, vedrà Dio a volontà, lo avrà piacimento, ne godrà per la propria gioia, prospererà nell'eternità, risplenderà nella verità, si rallegrerà nella bontà, perdurerà in eterno, conoscerà prontamente e riposerà felice. Naturalmente questi futuri sono dei futuri ben diversi dal tempo. E a pagina 38. Ogni buono obbediente dona la propria volontà. Ogni buono obbediente dona la propria volontà. Vuol dire che cosa? Vuol dire che ogni buono e obbediente ama. così che di lui si possa dire: pronto è il mio cuore, oh Dio, pronto è il mio cuore. Devi essere pronto a fare qualsiasi cosa ti sarà comandata, pronto ad obbedire prestamente agli ordini, pronto a stare inquiete, vacare Deo, a servire il prossimo, a sorvegliare te stesso, a trovare pace nella contemplazione delle cose celesti, il compagno degno d'amore e d'aiuto a tutti, di peso a nessuno. Sì, questo. D'aiuto a tutti perché è devoto a Dio, amorevole verso il prossimo, prudente con il mondo, servo di Dio, compagno del prossimo, ma signore del mondo. Delle cose superiori gioirai, le uguali le metterai in comune, le inferiori le sottometterai. Non vi è di peso, non è di peso a nessuno costui, ma riduce le cose inferiori a vantaggio delle medie e lusto delle superne. Che meraviglia. Non è di peso a nessuno, riduce le cose inferiori a vantaggio delle medie e lustro alle superne. Poni dunque, prima di ogni cosa, a sorvegliarti. Poi, comprendendo che già mai potrà bastare il tuo zelo a custodirti, implora la divina clemenza. Similmente, per contemplare in te stesso la volontà buona, piacevole e perfetta del tuo Creatore, implora la protezione degli angeli e chiedi assistenza a tutti quanti regneranno con Cristo. Accorri verso di loro, supplicali a uno, chiamali tutti insieme dicendo: pietà di me, o voi, amici miei. Accogliete il profugo che vi è parente e consanguineo, accogliete il popolo che vi è parente e consanguineo nel sangue del Redentore. Ecco, io sono il povero che sta alla porta, grida e bussa. Aprite a colui che bussa e conducetelo dal re, così che, prostrato dinanzi a lui, io gli riveli tutte le mie sventure, la mia indigenza e infine segna di nuovo il mio cuore e la tua condiscendenza verso di me, verso te, Signore. Non è peccato che la vera confessione non possa cancellare poi i sigilli il mio cuore col segno di Gesù Cristo. Pensa, non c'è peccato che la vera confessione non possa cancellare e poi sigilla il tuo cuore col segno di Gesù Cristo. Come infatti Cristo sorveglia la porta del cuore e del cuore guardiano, tramite lui entriamo ed escono e usciamo con tutte le cose che dipendono dal cuore. E così, di conseguenza, ci sono mille migliaia di angeli che montano la guardia alle porte dei sensi esteriori. E quel tremendo esercito estraneo non oserà irrompere per timore del guardiano, per la sorveglianza degli angeli. Ecco un altro passo, magnifico. Studia di conoscerti. È molto meglio e più lodevole per te conoscerti che, trascurandoti, conoscere il corso degli astri, la virtù delle erbe, le complessioni umane, la natura degli animali e possedere ogni scienza terrestre e celeste. Restituisci te a te stesso, se non puoi, sempre o sovente, almeno talvolta. Domina i tuoi sentimenti, regola i tuoi atti, rettifica il cammino, non rimanga nulla in te non sottoposto a disciplina. Poniti davanti agli occhi tutte le trasgressioni, mettiti di fronte a te stesso come se fossi di fronte a un'altra persona. È un rituale che già nel pitagorismo esisteva. E compiangiti, deplora le iniquità e i peccati con cui offendesti Dio, mostragli le tue sventure, espongli la malvagità dei tuoi avversari. Quando entri in chiesa per pregare e cantare salmi, abbandona il tumulto esteriore dei pensieri mutevoli. Dimentica completamente gli affari del mondo per poterti dedicare solo a Dio. Non può infatti accadere che riesca a parlare con Dio chi continua, pur tacendo, a conversare col mondo. Volgiti dunque a colui che si volge a te, ascolta chi ti parla ed egli ti ascolterà parlare. Così, se ti applichi ad elevare lodi a Dio, con il dovuto rispetto e in modo sollecito, rivolgi con scrupolo alla mente le singole parole della Divina Scrittura. Le potenze superne amano i loro concittadini e si rallegrano premurose per quelli che ottengono l'eredità salvifica. Li consolano, li ammaestrano, li difendono, li provvedono di tutto. Queste potenze superne sono tutte desiderose della nostra venuta, poiché si attendono che così noi ripariamo il crollo della loro città. Cercano con cura e ascoltano volentieri cose buone di noi, corrono sollecite per ogni dove, come intermediari tra noi e Dio, portando fedelmente a Dio i nostri lamenti e riportandoci nel mondo più devoto con la sua grazia. Non sdegneranno di essere nostri compagni, visto che già sono divenute nostri mediatori. Gli angeli esultano quando ci vedono mutati dal pentimento. Affrettiamoci dunque a colmarli di letizia. Il tuo pensiero deve essere colmo per quanto può di Dio. E devi reputare di aver sprecato ogni istante in cui non hai pensato a Lui. Semmai tutte le cose ci fossero alienate, il tempo continuerebbe comunque a rimanere nostro. Mantienila libera la mente, dunque, e dovunque sarai, sii tuo. Non abbandonarti alle cose, ma mai, nella conveniente disposizione d'animo, mantieniti. Quindi mantieniti nella conveniente condizione, senza uscirne, ecco. Ovunque tu sia, eleva i tuoi pensieri a Dio e considera nell'animo tuo come salutifere queste cose. Ogni luogo è invero adatto a meditare. Trattieniti liberamente nel tuo animo, raccogliti con tutta la tua capacità e passeggiando nell'ampiezza del tuo cuore mostra a Cristo la sala che lì stesso gli hai grandiosamente preparato. La mente di saggio è infatti sempre presso Dio. Di continuo dobbiamo avere davanti agli occhi colui grazie al quale siamo, viviamo e sappiamo. Egli è invero l'autore di ciò che siamo, egli pure deve dunque essere il maestro della nostra sapienza e il munifico donatore di quell'interiore dolcezza che è la fonte di felicità. In ciò possiamo rilevare la sua immagine, cioè quella della Trinità. Bada a che la tua vista e i tuoi pensieri non indugino nei cattivi piaceri e procura di non dire o fare ciò che non piace, se non è lecito. Non essere poi, con qualche azione o segno, sgradito a Dio, che presente ovunque osserverà tutto ciò che fai. E questa è un'altra pagina importante. Osservo tutto ciò che mi parla davanti agli occhi senza nulla deplorare. Senza vergogna, guardo cose vergognose, senza dolore, scruto cose dolorose, il che è segno di morte e indizio di dannazione. Infatti, il membro che non sente dolore è morto e la malattia che toglie sensibilità è incurabile. Occhio a questa frase. Adesso giriamola e facciamo un altro ragionamento. Se non mi esamino, inizia, ignoro me stesso. E poi dopo dice, osservo tutto ciò che mi si para davanti agli occhi senza nulla deplorare. Ma anche questa è una tarassia. Senza vergogna guardo cose vergognose, senza dolore scruto cose dolorose, il che è segno di morte e indizio di dannazione. Attenzione, il segno di morte può essere anche un segno positivo. Il fatto che io non sia turbato, il fatto che io raggiunga questo stato è nello Zen, è nel buddismo, voglio dire, no? Essere consapevoli, essere attenti e non essere partecipi. L'amore non è partecipazione. L'amore è una condizione di fuoco che muta le nature. Quindi amando, senza sensazione, come diceva Silesio, si mutano le nature, cioè in parole povere è il deificium. E allora ecco le due interpretazioni di questa assenza, no? Sono assente perché è un male, ma sono assente perché è un bene. Essere assente potrebbe voler dire essere insensibile e quindi letto immoralmente potrebbe essere non un bene, ma essere assente potrebbe essere anche essere non turbabile e quindi osservare questa cosa con attenzione e bonomia, rendersi conto delle cause che agitano l'esistenza e sapere amare tutto, poi sapendo che l'amore stesso sceglierà la sua qualità e la sua azione. Un'altra frase. Le frecce del diavolo, del separatore, sono l'ira, l'invidia, brama, avversione e tutte le cose che feriscono l'anima. Pensate un po', nel buddismo c'è la medesima cosa. Quindi, quello studio di conoscerti è molto meglio e più lodevole per te conoscerti che, trascurandoti, conoscere il corso degli astri, la virtù delle erbe, le complessioni umane, la natura degli animali e possedere ogni scienza terrestre e celeste. È meglio studia di conoscerti, è molto meglio e più lodevole. Restituisciti a te stesso, dice, se non puoi, sempre o sovente, almeno talvolta. Domina i tuoi sentimenti, regola i tuoi atti, rettifica il cammino, non rimanga nulla in te non sottoposto a disciplina. Voluntas est spiritus, spiritus est amor. La disciplina non è quella di fustigarsi col martello pneumatico. La disciplina E l'avere in mente Dio, continuare l'amor di Dio e lasciare che l'amor di Dio faccia il suo lavoro. In realtà l'amor di Dio c'è sempre, siamo noi che ci mettiamo di traverso. Il fuoco c'è sempre, possiamo aggiungere più o meno legna. Una volta acceso quel fuoco c'è, non è che noi lo accendiamo, noi ci rendiamo conto che c'è. La più bella consapevolezza è quella dell'amore, perché l'amore poi lavora da solo. Se tu gli eviti quel peso puzzolente che sei, se tu gli eviti di portare il basto, l'amore è già lì. Non è post mortem o chissà che cosa. L'uomo può amare, l'uomo può conoscere Dio. L'uomo deve amare, l'uomo deve conoscere Dio, semplicemente perché realizza la sua immagine e somiglianza. Il premio è vedere Dio, diceva. Vivere con Dio, vivere di Dio, essere con Dio, essere in Dio, che sarà tutto in tutti. E avere Dio che è il sommo bene. Quindi è un premio che esiste. E dove c'è il sommo bene, là c'è la somma felicità, la letizia più alta, la vera liberalità, la perfetta carità, l'eterna certezza e la sua eternità. Là è il vero diletto, la piena conoscenza, tutta la bellezza e ogni beatitudine. Là c'è pace, devozione, bontà, luce, virtù, dignità, gioia, letizia, dolcezza, vita perenne, gloria, lode, riposo, amore e dolce armonia. Perciò, l'uomo nella cui coscienza non si rinverrà peccato sarà felice con Dio. E qui abbiamo, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che, di nuovo, la filosofia perenne, vestita di devozione, vestita di quello che si vuole, si presenta a dirci che questa meraviglia è possibile. Che questa meraviglia non soltanto è possibile, ma è realizzabile e non c'è niente da realizzare perché è già tutto presente. Noi dobbiamo soltanto, insomma, è umorismo nero, è umorismo macabro, noi dobbiamo soltanto, virgolette, togliere i veli, quei sette veli, togliere quei pesi, togliere quei basti, togliere quel senso di sé che impedisce la bellezza, che impedisce il fulgore. Se tu gli metti sopra uno strato di bitume, certo che le cose non le vedi mica molto bene. E quello, lo strato di bitume, cioè l'attaccamento a sé, è proprio quello che impedisce la conoscenza, che impedisce la libertà e in fin dei conti che impedisce l'amore. L'amore in fin dei conti che cos'è? È spirito. L'amore è volontà. L'amore è libertà. L'amore è felicità. Amor che tutto il mondo muove, no? Quello che tutto il mondo muove. Questa volta abbiamo messo un po' di meno tempo delle altre. Le meditazioni necessarie di questo pseudo Bernardo, che cosa ci dicono? Ci dicono che, di nuovo, è possibile andare oltre la storia verso l'eterno presente e che qui e adesso, l'abbiamo visto, è possibile accedere a quell'esperienza dalla quale poi non si torna, semplicemente perché sarebbe demenziale, a parte che sarebbe impossibile, perché una volta che il legno è bruciato, dalla cenere non ne fai dell'altro. Per cui voglio dire, noi adesso bruciamo, facciamo questa cenere. La cenere nasce dall'amore, la cenere nasce dal fuoco, la cenere nasce dalla nostra capacità di incenerirci, che vuol dire essere una fiamma che da un certo punto in avanti è alimentata, è capace di alimentarsi da sé, una fiamma senza legna. Ecco, questo direi è il momento più alto dell'amore, essere una fiamma e non avere più l'esca. State bene.